Riprendiamo allora, spezziamo questa meditazione mattutina in modo da non renderla troppo pesante e riprendiamo dopo la recita dell'Angelus, che recitato in intima fusione con la Divina Volontà significa veramente rendersi presenti all'atto dell'incarnazione e rendere presente l'atto dell'incarnazione in noi e farlo nostro e ricambiarlo in amore. Sì, ecco, la recita dell'Angelus è l'occasione per poter rendere presente un atto, però questo è possibile sempre per tutti gli atti della Divina Volontà, perché la Divina Volontà, ecco, c'è Padre Gheri che la paragona ad un grande registratore, ecco. Poi c'è un'altra bravissima insegnante, maestra, che lo paragona ad un grande contenitore, ecco. Però al di là, diciamo, di queste immagini, la Divina Volontà, ecco, se lo volessimo immaginare come un contenitore, un registratore, lì sono presenti tutti gli atti che il volere divino ha compiuto nella creazione e nella redenzione. Quindi l'incarnazione è un atto della volontà di Dio, e Dio che si è incarnato, quindi è il volere divino che ha compiuto questo prodigio, questo miracolo. Ma l'incarnazione per noi, che ragioniamo secondo le logiche razionali, razionaliste, è un fatto accaduto 2000 anni fa. Ma quel fatto che è accaduto 2000 anni fa nel tempo, in realtà nell'eternità non è passato, perché nell'eternità non esiste il passato, non esiste nemmeno il futuro, il presente. E se esiste un eterno presente, è sempre presente. Quindi quando io mi fondo con la Divina Volontà, entro in essa, io trovo presenti tutto, la creazione del sole, del cielo, trovo presenti i miei antenati, i miei futuri discendenti, e trovo presente l'incarnazione di Gesù, l'istituzione dell'Eucaristia, quando lui camminava per le strade della Palestina, la sua risurrezione, tutto è presente, è lì, è in atto, perché la Divina Volontà è un atto solo, dice Gesù. Noi vediamo tanti atti, una successione di atti, ma in realtà è una cosa sola, è un punto solo. Ecco, però, senza essere troppo teologici, dobbiamo comprendere questo, che in questo mondo, in questo contenitore, in questo registratore, c'è tutto impresso, e nel momento in cui io entro e vado a prendere la stessa realtà che è stata vissuta cronologicamente magari in passato. Ed è per questo che io posso con la Divina Volontà raggiungere tutto e tutti, perché è tutto presente, è tutto in atto, tutti i miei fratelli sono tutti nella volontà di Dio. Ecco, questi sono i principi fondamentali della vita della Divina Volontà, che magari chi è ai primi passi lo scoprirà piano piano, anzi spero il prima possibile, perché questo è il cuore, insomma, il cuore. Quindi recitare unito alla Divina Volontà l'Angelus significa veramente renderci presenti e rendere presente l'incarnazione qui ed ora, e quindi prenderne il possesso. È come se io avessi un Dio che si incarna in me, tutto per me, solo per me, e io che devo fare in quel momento? Restare quantomeno scioccato e ringraziare infinitamente e offrire, ecco il discorso dell'essere sacerdote, vittima. Signore, ti offro l'atto stesso in cui tu ti incarnasti per la gloria del Padre, per la conversione dei peccatori, per la santificazione, il perdono di tutti i peccati, e do questo tuo atto a tutte le umane generazioni di tutti i tempi, perché tutti possano offrirti questo atto. Cioè, ecco, quando poi piano piano si entra in questo modo diverso di vivere, occorre anche creatività d'amore. Due fidanzati che si amano sono anche molto creativi nello scambiarsi dei doni, nel manifestarsi da fidanzati, come dire, castamente, tenerezze, amore, sono creativi. Non c'è mai un atto d'amore uguale ad un altro, è sempre una cosa nuova, magari materialmente sarà anche lo stesso, ma fatto con un modo diverso, un'enfasi diversa. Allora anche nel nostro modo di ricambiare in amore saremo creativi sempre di più, ma purché continuiamo a camminare senza scoraggiarci, perderci d'animo. Ecco, quando ci inoltriamo in questi scritti scopriamo Luisa che veramente ogni volta è una meraviglia in come lei spazia all'interno della vita nella Divina Volontà. Comunque, facendo un altro passettino in avanti nel mistero natalizio, secondo gli scritti della Divina Volontà, andiamo al volume successivo a quello che abbiamo ascoltato precedentemente. Siamo nel volume 4. Nel volume 4, sempre il 25 dicembre 1900, ecco, Luisa vede la nascita di Gesù con i suoi occhi. In questo momento qualcuno, nel momento in cui leggeremo questo brano, probabilmente con la sua mente andrà ad altre descrizioni di altri mistici che hanno fatto della nascita virginale di Gesù. Troverete dei forti parallelismi tra questo brano e altri scritti di altri mistici. Ma noi dobbiamo cercare di cogliere soprattutto quegli elementi che ci possono aiutare nella vita della Divina Volontà. Ecco, quindi questo. Dice Luisa: trovandomi nel solito mio stato, mi sono sentita fuori di me stessa e dopo aver girato mi sono trovata dentro d'una spelonca ed ho visto la regina mamma che stava nell'atto di dare alla luce il bambinello Gesù. Che stupendo prodigio! Ecco, voi sapete che c'è un dogma di fede. Questo dogma di fede noi lo celebreremo proprio nell'ottava di Natale, che è il primo gennaio, che è, sì, il primo dogma di fede che celebriamo il primo gennaio è la Divina Maternità di Maria, perché Maria realmente ha generato il Figlio di Dio, quanto alla natura umana, ovviamente, no? Non è che lo ha generato in quanto Dio, perché lui era Dio, è e sarà sempre Dio, no? È il Verbo eterno, generato dal Padre quanto alla divinità, ab eterno, quindi dall'eternità, ed è in continuo atto di essere generato e il Padre di generare. Ma la Vergine Maria ha generato veramente nel tempo, nella carne, secondo la carne, nella natura umana, il Figlio di Dio. Per cui non si può dire che la Madonna ha generato una parte di Gesù, no, perché la persona di Gesù è una persona, che ha una natura umana e una natura divina. E poiché Maria è veramente madre di Gesù e ha dato a Gesù la natura umana, Maria può essere e deve essere chiamata madre di Dio. Su questo, insomma, il Concilio di Efeso, sapete un pochettino la storia, ha definito questo dogma contro alcune correnti eretiche. Ma il primo gennaio, questo forse non tutti lo sanno, noi celebriamo anche un secondo dogma mariano, che è il dogma della verginità perpetua di Maria, dove per verginità perpetua si intende questo, che la Madonna è vergine prima del parto, durante il parto e dopo il parto. Dopo il parto la Madonna è sempre vergine, non ha mai perso la verginità né del corpo e né dello spirito. Adesso potremo un attimino inoltrarci su questo orizzonte, ma non è il tema della nostra meditazione. Vi faccio soltanto notare che, come dire, anche da un punto di vista medico, scientifico, uno dice: va bene, posso anche accettare che la Madonna è vergine prima del parto perché è stata concepita per opera dello Spirito Santo. Ok? Va bene. Ma come faccio ad accettare che la Madonna è vergine durante il parto e dopo il parto? Perché doveva per forza perdere la verginità. Semplice. Perché il parto di Maria è stato un prodigio. È stato un parto miracoloso, così come il concepimento di Maria è stato un prodigio ed è stato un fatto miracoloso, capite? Allora adesso ascolteremo quello che Luisa vede del parto di Maria, del bambino Gesù. Che cosa succede nel momento del parto? Questo è soltanto una nota, come dire, dogmatica. Ecco, Luisa dice: che stupendo prodigio! Mi pareva che tanto la madre quanto il figlio trasmutati in luce purissima, ma in quella luce si scorgeva benissimo la natura umana di Gesù, che conteneva in sé la divinità, che le serviva come velo per coprire la divinità, in modo che squarciando il velo della natura umana, era di velo per coprire la divinità. E coperto con quel velo era uomo, ed ecco il prodigio dei prodigi. Dio è uomo, uomo è Dio, che senza lasciare il Padre e lo Spirito Santo venne ad abitare con noi, a prendere carne umana, perché il vero amore non si disunisce mai. Allora qui abbiamo già diversi spunti di riflessione. Abbiamo ascoltato come è stato questo parto: la Vergine e il bambino trasmutati in luce, una luce abbagliante, una luce estatica. La Madonna è entrata in uno stato di estasi, trasformatasi in luce, così come nel credo noi diciamo, per quanto riguarda la generazione divina del Verbo, luce da luce, ricordate, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Mi verrebbe da dire, per analogia ovviamente, anche qui, che il parto di Gesù è stato luce da luce, la Madonna trasmutata in luce, la luce uscita dalla luce di Maria, ed è stato tutto un abbraccio d'estasi d'amore di luce. Ecco, il tema della luce è molto importante per la vita nella divina volontà. E Gesù dice che le sue verità sono luce, le sue verità sono luce. Ora però, un altro spunto di riflessione ci proviene dal fatto che viene sottolineato quello che in teologia dogmatica si chiama l'unione ipostatica delle due nature divina e umana di Cristo nell'unica persona. Cioè che la natura divina, Dio, e la natura umana, l'uomo, l'umanità, erano tra loro congiunte, in maniera che, dice Luisa, è come se l'umanità di Gesù fosse un velo per contenere la divinità. Ma tu vedevi una creatura umana, ma dentro quella creatura umana c'era un Dio. C'è un Dio. C'è un Dio. E questo, per analogia, è quello che avviene in coloro che sono i figli della divina volontà. Noi siamo i veli di Gesù. E questo è quello che avviene per analogia nella Santissima Eucaristia. L'ostia sono i veli di Gesù. Questo discorso del velo e della realtà è molto importante. Che cosa significa essere veli? Significa essere coloro che contengono come un guscio una realtà che è contenuta a sua volta. Allora, ogni tanto io faccio un po' di mea culpa, insomma, mi guardo allo specchio, vedo come agisco, come parlo, come penso, come anche come prego, eccetera, e mi dico: wow, sono proprio un po' messo maluccio, insomma, no? Poi non mi scoraggio, perché dico: veramente il Signore mi chiama ad essere suo velo, sua ostia, suo contenitore. Ma come sta Gesù dentro di me? Come si sente Gesù dentro di me? Ed è così che veramente ci scopriamo dissimili da Gesù tante volte. Ma non ci dobbiamo perdere d'animo, perché il Signore ci accompagna passo passo, secondo il ritmo di ciascuno, a quello che è la nostra meta personale. Ma una cosa molto importante che viene detto in queste prime parole è questo. Mi pare nella seconda strofa del canto Tu scendi dalle stelle, o nella terza, non ricordo, ecco, Sant'Alfonso ci fa dire: tu lasci di Dio Padre il divin seno per venire qui a tremare su poco fieno. Vero? Una cosa del genere, no? Bene, chiaramente al di là delle licenze poetiche, cioè su Sant'Alfonso noi non possiamo dire: ah, insomma, ci inchiniamo davanti al patrono dei moralisti e dei confessori, no? E capiamo anche il senso delle parole spirituali che Sant'Alfonso ha voluto dire per questo paragone che ha voluto fare. Tu lasci luce, la bellezza, la divinità, l'immensità del seno del Padre, per venire a morire, a soffrire, a raggelarti su poco fieno. Capiamo, no, questo paragone anche retorico che ha voluto fare il grande maestro di vita spirituale. Soltanto che se noi le cose le prendiamo in maniera assoluta, e questo è un errore che noi non dobbiamo mai fare, quello di assolutizzare le parole che una persona dice, perché questo purtroppo è il rischio che si vive oggi in questa società mass mediatica, per cui ti mandano una frase che ha detto il tal dei tali e tu assolutizzato, cioè non letta nel contesto, non compresa nella sua reale intenzione, nella motivazione che la persona che ha detto quella frase ha voluto mettere nelle parole che ha detto. Insomma, tutto va compreso con amore, con carità, con la giusta contestualizzazione, no? Perché stiamo dalla mattina alla sera a puntare il dito. Ah, quello ha detto questo. Questo è quello che fanno gli uomini del mondo, che stanno sempre a litigare, a scannarsi per una parola, per una frase, per un niente. No. Ecco, però se noi volessimo assolutizzare questa frase del tu scendi dalle stelle, noi dovremmo dire che non è proprio esatto quello che è stato detto nel tu scendi dalle stelle. Ma dato che noi non facciamo questo errore di assolutizzare le parole, noi comprendiamo il senso di quello che ha detto Sant'Alfonso. Sì, Gesù lascia il seno del Divin Padre per venire a soffrire in poco fieno, ma contestualmente il seno del Padre non lo lascia. Si scende dal cielo il Signore, ma senza lasciare il cielo. E questo è quello che la dottrina cattolica ci ha sempre insegnato e che lo troviamo qui. Non vi leggo il Catechismo della Chiesa Cattolica, ma vi posso assicurare che l'ho letto, e se dovessi trovare qualche cosa che non è conforme al Catechismo della Chiesa Cattolica, sono io il primo a dirvi: scusate, qui negli scritti di Luisa c'è un'eresia, e ve lo dico, ecco. Però fino adesso non mi è mai capitato di leggere un'eresia, insomma, quindi non posso dire questa cosa non è secondo la dottrina cattolica, perché a mio giudizio personale, poi il giudizio definitivo sta alla Chiesa, anche in merito alla beatificazione, alla canonizzazione, sono cose che competono alla Chiesa, e quello lo dirà la Chiesa. Bene, perché quindi questa cosa? Perché Luisa dice che senza lasciare il Padre e lo Spirito Santo viene ad abitare con noi e prende carne umana. Perché? Perché la Divina Volontà ha questo potere bilocativo, è il cosiddetto operare da Dio. L'operare da Dio vuol dire che tu puoi essere in atto presente dove vuoi, come vuoi. Quindi lui scende dal cielo, sì, lascia il cielo, no, resta nella gloria, ma è presente uomo in mezzo a noi. Sono discorsi anche un po', come dire, teologici, un po' difficili, no? Ma la verità che ci interessa è quello che dice Lopo: il vero amore non si disunisce giammai. Il vero amore non si disunisce giammai. Uno dovesse dire: ma c'è stato un momento in cui la Santissima Trinità si è disunita? No, la Santissima Trinità è unità perfetta, indissolubile, non si può mai disunire. Ma c'è stato un momento nel tempo in cui il Verbo si è fatto uomo, ha preso la natura umana? Sì, certo. E proprio perché la natura dell'amore è la unione, per cui capite bene, oggi nella festa della Santa Famiglia il discorso sull'unità coniugale, queste cose qui, insomma, non sto qui a sottoporle alla vostra attenzione perché le conoscete già molto bene, ma quello che mi interessa è dirvi che la natura umana assunta dal Verbo è rimasta assunta dal Verbo, cioè il Figlio di Dio per l'eternità è e rimarrà vero Dio, ma anche vero uomo. Guardate che non sono pochi anche i bravi cattolici che non meditano abbastanza su questo. Perché, come dire, sì, i giorni della passione, il venerdì santo, lo strazio atroce, ma poi c'è la risurrezione. Gesù glorioso, Gesù sale a cielo, ritorna tutto come prima, e tutto bene quello che finisce bene. Sì, tutto quello che finisce bene, certo, ma Gesù è salito al Padre, è tornato al Padre da uomo, Dio, non soltanto da Dio, si è portato la nostra carne, si è portato il nostro sangue, si è portato la nostra vita umana, chiaramente divinizzata, soprannaturalizzata, ma le piaghe della passione, i fori, dei chiodi, se li è portati in cielo, e per l'eternità Dio rimarrà uomo, la natura umana sarà sua, parte essenziale di sé, non parte accidentale di sé, parte essenziale. Nella Santissima Trinità c'è la natura umana. Quale? Quella Santissima del Verbo. Ecco perché è così importante nella vita della Divina Volontà questo fondersi continuamente nella Santa Umanità di Gesù. Voi sapete che gli atti di fusione sostanzialmente sono due: uno è nella Divina Volontà, ma l'altro è nell'umanità di Gesù, perché è entrando nell'umanità di Gesù che tu entri nella divinità di Gesù, e quindi nel suo cuore, nel suo centro, che è la Divina Volontà. L'umanità di Gesù è la porta d'ingresso di tutto. Bene, allora, continuando ad andare avanti, dice Luisa, continuando questa descrizione della nascita di Gesù: ora mi è parso che la madre ed il figlio, in quel felicissimo istante, sono restati come spiritualizzati, e senza il minimo intoppo Gesù è uscito dal seno materno, traboccando ambedue in un eccesso d'amore, ossia quei santissimi corpi trasformati in luce senza il minimo impedimento. Gesù luce è uscito da dentro la luce della madre, restando sano ed intatto sì l'uno che l'altra, ritornando poscia allo stato naturale. Ma chi può dire la bellezza del bambinello che in quel momento del suo nascere trasfondeva anche esternamente i raggi della divinità? Chi può dire la bellezza della madre che ne restava tutta assorbita in quei raggi divini? E San Giuseppe, mi pareva che non fosse presente nell'atto del parto, ma che se ne stava ad un altro cantone della spelonga, tutto assorto in quel profondo mistero. E se non vide con gli occhi del corpo, vide benissimo con gli occhi dell'anima, perché se ne stava rapito in estasi sublime. Or nell'atto che il bambinello uscì alla luce, io avrei voluto volare per prenderlo fra le mie braccia. Questo è anche un brano molto noto, insomma, sicuramente l'avete letto. Ma gli angeli mi impedirono, dicendomi che toccava alla madre l'onore di prenderlo per prima. Onde la Vergine Santissima, come scossa, è ritornata in sé, e dalle mani di un angelo ha ricevuto il figlio nelle braccia, l'ha stretto tanto forte nella foga dell'amore in cui si trovava, che pareva che volesse inviscerarlo di nuovo. Pensate all'amore della mamma. Tanto se lo stringeva forte questo piccolo, datogli dall'angelo, che se lo voleva inviscerare, rimetterlo dentro, per fargli comprendere che cosa è questo amore caldo che siamo chiamati a dare continuamente al bambino Gesù. Poi, volendo dare uno sfogo al suo ardente amore, l'ha messo a succhiare le sue mammelle. In questo mentre io me ne stavo tutta annichilita, aspettando che fossi chiamata per non ricevere un altro rimprovero dagli angeli, perché prima l'avrebbero rimproverata: ehi, stai ferma tu, questo spetta alla madre, il primo abbraccio del bambino. No, allora se l'è messa zitta zitta. Onde la regina mi ha detto, ecco la mamma che parla: vieni, vieni a prendere il tuo diletto e godilo anche tu, sfoga con lui il tuo amore. Allora, vedete, questa parola sfogare in amore è una cosa che capita spesso negli scritti della Divina Volontà, ma un attimo, una postilla per capire che significa sfogare in amore. Allora, anche da un punto di vista corporale, solitamente dice sta sfogando la febbre, sta sfogando qualche malattia sulla pelle, tutto quello, queste cose qua. Lo sfogo è qualche cosa che tu tieni dentro e che hai bisogno di buttare fuori, che deve uscire, si deve sfogare. C'è una pentola a pressione e deve sfogare, perché se tu la apri di botto ti scoppia, insomma, no? Deve sfogare. Significa che Luisa era talmente piena di amore che aveva bisogno di sfogare questo amore, cioè di riversarlo sull'oggetto amato.
Ma io mi chiedo, ma se in noi non c'è amore, cosa vuoi sfogare in amore? Quello che Gesù spesso dice a Luisa è questo, che il pendolo sul quale noi ci dobbiamo muovere è volontà divina e amore. Amore e volontà divina, divina volontà e amore. Continuamente su questi pendoli, tanto che la vita alla fine si trasformerà soltanto in amore. E tutti questi atti d'amore che noi mettiamo in tutte le cose, gira, alla fine, dice Gesù, non ti rimarrà altro che dire soltanto ti amo, ti amo, ti amo, continuamente ti amo. Sono bellissimi gli ultimi volumi degli scritti, perché sono quegli scritti della maturità, ma anche quegli scritti in cui viene riassunto il tutto, come se prima didatticamente Gesù avesse voluto spiegare questo, 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 questo. Ma e soprattutto a partire dal volume 25, che non è che si trovino cose nuove in più. No, fino al volume 25 Gesù piano piano ha sempre aggiunto un tassello, una verità, una pietra in più per l'edificazione delle conoscenze sul regno della divina volontà. Ma a partire più o meno da questo volume, il volume 25, come dire, le tessere del mosaico Gesù le ha messe tutte quante sul tavolo. Poi che cosa fa fino al volume 36? Con una maestria, con un'arte che soltanto lui sa fare, no? Rimescola, riordina, riaggiusta in un modo, in un altro modo, lo dice in un modo, lo dice in un altro modo, quello che sono i mattoncini già espressi precedentemente. E tu ascolti il volume 33, il volume 36, gli ultimi volumi, il volume 30, e tu hai una continua riassunto, un continuo sintesi di tutto quello che Gesù ha sempre detto. Sono stupendi per questo. Io me li riascolto molto. Questi amo molto proprio ascoltarli più, piuttosto che leggerli, perché sono molto lunghi, no? Ma ascoltate, li godi, ti rivedi tutto e entri sempre di più nel mondo della divina volontà. Bene, allora, andando avanti e concludendo, quindi il tema, diciamo, dello sfogo dell'amore. E così dicendo, dice Luisa, io mi sono avvicinata e la mamma me lo ha dato in braccio. Chi può dire il mio contento, i baci, i stringimenti, dice i stringimenti, no, gli struggimenti, insomma, le tenerezze. Dopo che mi sono sfogata un poco, perché per sfogarsi il tutto ci sarà l'eternità, gli ho detto, diletto mio, voi avete succhiato il latte dalla nostra mamma, fate a me parte. E lui, tutto condiscendendo, dalla sua bocca ha versato parte di quel latte nella mia e mi ha detto, diletta mia, io fui concepito unito al dolore, nacqui al dolore e morì nel dolore. Questa è una frase fondamentale per la conoscenza del Natale nella Divina Volontà. Ecco, se avete fatto la novena della Divina Volontà, ma anche in altri brani, insomma, si parla di questo amore annichilito, annientato, dice Gesù, rimpicciolito, rimpicciolito. Qual è questo amore? L'amore di Gesù fattosi embrione, piccolissimo, nel grembo certamente purissimo di Maria, ma comunque in una piccola realtà di carne, buia, tutta amore certamente, ma lì c'è un Dio proprio stretto, ristretto, concentrato in quella piccola cellula iniziale. Ecco perché Gesù dice, io fui concepito nel dolore. La passione di Gesù non inizia alle 5 del pomeriggio del giovedì santo. La passione di Gesù inizia nell'atto del concepimento. Questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare. E Gesù dice, fui concepito nel dolore, nacqui del dolore e morì nel dolore. Queste sono luci in più che soltanto Gesù ci ha potuto dare, no? Perché io non ho mai sentito, anche dai vari maestri di vita spirituale, queste verità
sull'incarnazione, sul concepimento di Gesù. E continua: e coi tre chiodi che mi crocifissero inchiodai le tre potenze dell'anima, che sono l'intelletto, la memoria e la volontà, le tre potenze di quelle anime che bramo d'amarmi, facendole restare attirati tutti a me, perché la colpa le aveva rese inferme e disperse dal loro creatore senza nessun freno. Che significa questa espressione? Allora, la sofferenza di Gesù, e in particolare del pargoletto Gesù, è un modo per inchiodare l'intelletto, la memoria, la volontà di ciascuno di noi a chi? A Lui. Perché non soltanto Gesù ha realizzato questo, ma ha voluto suscitare questo in ciascuno di noi a forza di amore. Perché se un'anima non si lascia sciogliere nei suoi pensieri a pensare a Gesù bambino, se un'anima non si lascia sciogliere, inchiodare nella sua memoria a ricordare Gesù bambino, quello che ha vissuto, quelle che sono state le sue sofferenze, i suoi bisogni continui, se un'anima non si lascia inchiodare nella volontà a volere amare Gesù bambino, insomma, cioè, è difficile fare i passi nella divina volontà. Quindi Gesù ha compiuto questo inchiodamento delle tre potenze, ma noi dobbiamo permettere che questo inchiodamento avvenga dentro di noi, lasciandoci continuamente commuovere dal pargoletto Gesù. E mentre ciò diceva, ha dato uno sguardo al mondo. Gesù ha dato uno sguardo al mondo e ha incominciato a piangere le sue miserie. Io, vedendolo piangere, ho detto: amabile bambino, non funestare una notte sì lieta col vostro pianto a chi vi ama. Invece di dare sfogo al pianto, diamo sfogo al canto. E sì dicendo, ho cominciato a cantare. E Gesù si è distratto a sentirmi cantare ed ha cessato dal piangere. E finendo il mio verso ha cantato il suo con una voce tanto forte e armoniosa che tutte le altre voci scomparivano alla sua voce dolcissima. Dopo ciò ho pregato il bambino Gesù per il mio confessore, per quelli che mi appartengono ed infine per tutti, e lui pareva tutto condiscendente in questo mentre è scomparso. Insomma, da questo finale cosa comprendiamo? Che noi possiamo cambiare le sorti divine. Noi possiamo cambiare lo stato di Gesù. E su questo, insomma, tante volte Gesù ha detto a Luisa: mo basta, insomma, perché tu mi cambi continuamente la giustizia e misericordia, ma è necessario che ogni tanto sfoghi giustizia. E quindi si allontanava da Luisa. Però noi abbiamo il potere, e nella divina volontà ce l'abbiamo all'infinito, di cambiare lo stato in cui vive Gesù. Gesù che piangeva per le sorti dell'umanità, Luisa lo ha fatto cantare. Lo ha fatto cantare. Allora, in questi giorni di Gesù, in questi giorni di ritiro, esercitiamoci a far gioire Gesù, a farlo cantare, ad asciugargli le sue lacrime. Lo dobbiamo fare. Alla fine della giornata dobbiamo dire: ma quanti ti amo dato a Gesù? Quanti ti amo dato a Gesù? Non è che adesso ci dobbiamo mettere a contare, ma basta poco, basta un niente, oserei dire, per cambiare lo stato di Gesù. Bene, carissimi, allora concludiamo, perché ormai è quasi ora di accostarci a pranzo, per lasciare sempre un po' di break. E voglio leggervi soltanto una frase, che è praticamente quello che segue questo brano, è del 26 dicembre del 1900, siamo sempre nel volume 4 e concludiamo. Continuando a vedere il santo bambino, vedevo la regina madre da una parte e San Giuseppe dall'altra, che stavano adorando profondamente l'infante divino. Stando tutta intenta in lui, mi pareva che la continua presenza del bambinello li teneva tutti assorti in estasi continuo, e se operavano era un prodigio che il Signore operava in loro, altrimenti sarebbero restati immobili senza poter esternamente accudire ai loro doveri. anch'io vi ho fatto la mia adorazione e mi sono trovata in me stessa. Finisce qui questo brevissimo brano, ma è di una portata immensa che meriterebbe una meditazione soltanto in essa. Praticamente Luisa dice che in questa spelonca io vedevo il bambino Gesù che stava al centro. Ma sapete che cosa significa avere Dio al centro? Avere Dio al centro significa che per te non esiste veramente più niente, perché se tu ti rendi conto che stai davanti a Dio non capisci più niente, stai continuamente in estasi. Perché? Perché è quello il paradiso. Il paradiso che cos'è? È stare continuamente con gli occhi fissi su Gesù e saettarsi a vicenda d'amore per l'eternità, non farsi mancare nulla in amore, eccetera, no? Allora vedeva la Madonna e San Giuseppe in estasi, in un'adorazione incessante, continua, e dice che loro hanno ricevuto un portento di grazia, un dono speciale per poter svolgere i loro doveri, perché se non avessero avuto questa grazia speciale, i loro doveri, e pensiamo adesso ai nostri doveri, la famiglia, il lavoro, la casa, i figli, tutto quanto, anche il riposo, il nutrimento, se non avessero avuto una grazia speciale per svolgere i loro doveri, non l'avrebbero assolti, perché rimanevano lì incantati ad adorare il bambino Gesù presente in loro. Come viene capovolta la realtà delle cose? Per noi, povere creature umane, sembra che è tutto il contrario, e cioè che noi veniamo assorbiti, attirati, incantati, non dal bamboletto Gesù, ma dai nostri doveri. E ci vuole una grazia speciale, particolare, per assolvere i nostri compiti di amare e di adorare il Signore. Non so se ho reso l'idea, no? Quando in realtà, spero che questo sia uno dei frutti di questo ritiro spirituale, noi dovremmo vedere le cose in maniera opposta, cioè esattamente come le vedeva San Giuseppe e la Madonna nella grotta di Betlemme. Cioè, ricollochiamo al centro Gesù, e partendo dal centro Gesù ci darà le grazie necessarie per assolvere a tutti i nostri doveri. Ma sarà Gesù a darci le grazie per assolvere i nostri doveri, no, che noi dobbiamo prima assolvere i nostri doveri e poi, se abbiamo modo e tempo, ci dedichiamo a Gesù. Cioè, materialmente sembra che non ci sia grande differenza, ma è un modo di vedere le cose da una prospettiva diversa. C'è una voce celeste, una voce tutta materna, che in una parte della terra dove vanno continuamente milioni di persone, sulla quale la Chiesa non ha espresso ancora un giudizio definitivo, sto parlando di Medjugorje, se non ci siamo capiti, no? Però ecco, come dire, la Chiesa non si esprime, noi parliamo liberamente, senza dare un giudizio definitivo ovviamente, però a noi sembrano che siano cose che ci aiutano alla nostra vita spirituale, capite? E se è una cosa che ci giova, perché io lo devo scartare, capite? In quest'ottica noi leggiamo gli scritti della Divina Volontà, perché ci fanno bene e ci confermano nella dottrina cattolica. Allora la mamma, in un messaggio, cosa disse? Disse: vivete, lei che, come dire, parla a tutta l'umanità, non è che parla a coloro che hanno conosciuto il dono della Divina Volontà, quindi parla proprio semplice, semplice, facile, facile, a chi magari non si fa manco il segno della croce, no? Dice: vivete la preghiera come un impegno da eseguire e poi lo vivrete come un'esperienza di gioia, di pace che vi saranno dato in dono. E per quanto riguarda quelle persone che si andavano a lamentare, anche alla Salette è successo questo, no? Che non avevano tempo di andare in chiesa la domenica perché dovevano pensare alle patate, questo alla Salette, no? Ma anche a Medjugorje la Madonna dice che se loro mettono al centro Gesù, adesso faccio un po' una parafrasi, non ricordo le parole esatte, però il concetto è questo, riportato a quello che dice Luisa nella grotta di Betlemme: se noi mettiamo al centro Gesù, teniamo gli occhi fissi a Lui e viviamo tutto serenamente, senza ansia, senza fretta, senza correre, stando sempre in questo atto di fusione continuo, la Madonna dice, e io nella mia insignificanza posso confermare, che non soltanto riusciremo ad assolvere a tutti i doveri di Stato, ma dice la Madonna, ci avanzerà pure del tempo. Quando qualcosa è fatta, usando questo linguaggio divino, con la nostra umana volontà, è un fuggi fuggi, un corri corri, e alla fine non hai manco combinato tutto quello che avresti voluto combinare. Se invece tu metti al centro Gesù, ti unisci a Lui, fai fare a Lui, ti immergi in Lui, Gesù ti dispone tutto, ti ordina tutto e ti lascia pure più tempo per distrarti e riposare e godere dei doni d'amore che Lui ci dà in tutte le cose. Va bene, se volete su questo argomento ci ritorniamo, però è centrale. 26 dicembre 1900, volume 4. Almeno questa frase, mi sembra che sia proprio una frase, non c'è manco un punto, uno forse, però è fondamentale come cambio di prospettiva. Bene, grazie a Gesù, Maria, a voi, e buona meditazione, buon break, buon pranzo.